Domenica nell'ottava del Natale, festa della Santa Famiglia, leggiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 2, i versetti 22-40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti, e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse, e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova, e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Dal libro della Genesi, capitolo 15, versetti 1-6, capitolo 21, versetti 1-3. Fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: «Non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, i versetti 8-19. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa, come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora, invece, essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Discenda su di noi la potenza dello Spirito Santo. Egli apra i nostri cuori, accresca la nostra intelligenza, aumenti la nostra disponibilità affinché lo accogliamo nel nostro cuore e camminiamo lungo la sua via. Amen. Siamo dunque nella domenica, nell'ottava del Natale, in cui si celebra la festa della Santa Famiglia. In questa domenica, dunque, il nostro sguardo di fede è portato sulla famiglia di Nazaret, nella quale, come recita la colletta, Dio nostro Padre ci ha dato un vero modello di vita. La Chiesa, il mondo contemporaneo, oggi più che mai si interrogano circa il disegno di Dio sulla famiglia. Mentre da una parte emergono alcuni grandi valori che manifestano la presenza di Dio, come ad esempio la crescita della libertà, della responsabilità paterna, nell'educazione, la legittima aspirazione della donna all'eguaglianza di diritti e di doveri con l'uomo, l'apertura al dialogo verso tutta la famiglia umana, la stima delle relazioni autenticamente personali, dall'altra si constatano crescenti difficoltà, come ad esempio la degradazione della sessualità, la visione materialistica ed edonistica della vita, l'atteggiamento permissivo dei genitori, poi, e l'indebolirsi dei vincoli familiari nella comunicazione, la difficoltà della comunicazione tra generazioni. Se noi il giorno di Natale abbiamo contemplato l'evento puntuale della nascita di Gesù a Betlemme e la sua adorazione da parte dei pastori, i poveri di Israele, la pagina evangelica odierna attira la nostra attenzione su un altro aspetto del mistero della venuta di Dio nella carne. L'incarnazione comprende infatti anche la crescita di Gesù. Il suo divenire uomo nello spazio di una famiglia precisa e di un ambiente sociale e religioso determinato. È in questo contesto terreno e ordinario che il bambino, recita l'Evangelo, cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Gesù, dunque, ha realmente conosciuto una crescita umana, spirituale, affettiva e psicologica. Ed è importante sottolineare questo quotidiano e faticoso divenire uomo da parte di Gesù, che abbraccia tutti gli aspetti della sua umanità, a partire dall'obbedienza ai suoi genitori. Da loro, infatti, come ogni neonato, egli dipende totalmente nei primi tempi della sua vita. Ed è proprio passando attraverso questo amore accolto su di sé che egli poi diventerà una persona capace di relazioni e di amore fino alla fine, fino al dono puntuale della vita, per amore del padre e degli uomini e delle donne, suoi fratelli e sorelle. Attraverso dunque i testi della Scrittura scelti per questa festa, tutta la comunità cristiana viene invitata a prendere coscienza dei rapporti familiari vissuti in modo nuovo, cioè nel Signore. I costumi, anche quelli familiari, lo sappiamo, sono in continua evoluzione. Il cristiano autentico non deve scomporsi, ma è chiamato a vivificare tutto con l'atteggiamento interiore guidato dallo Spirito di Dio. Gesù insegna e aiuta a vivere l'amore familiare col suo stesso amore, che abbiamo detto è capace di donarsi fino alla morte, perché è immagine dell'amore stesso del Padre Celeste. L'assemblea eucaristica di questa domenica, dunque, costituisce un momento di grazia per giudicare, alla luce della parola di Dio, lo stile di vita delle nostre famiglie, perché in essa fiorisca la stessa virtù e lo stesso amore che troviamo nella famiglia di Nazareth. La preghiera eucaristica, poi, rivolta al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, ci fa vivere un momento di intensa comunione con la famiglia increata, ovvero la Santissima Trinità. Infatti, non solo da Nazareth, ma soprattutto da questo supremo modello di carità che è Dio uno e trino, le famiglie cristiane devono imparare a vivere i loro rapporti di unità nella carità. I costumi di Dio diventano così i costumi degli uomini diventati figli di Dio. L'Eucarestia è la fonte di questa carità. Dall'Eucarestia, dunque, la famiglia cristiana impara a dare alla sua esistenza il suo stile di segno, segno che Cristo è venuto a liberarla dagli egoismi per aprirla all'amore del Padre e dei fratelli. Ma seguiamo l'eucologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso, tratta dall'Evangelo di Luca, capitolo 2, versetto 16. I pastori si avviarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino deposto nella mangiatoia. I pastori, che hanno ricevuto l'annuncio dell'angelo, corrono e trovano i genitori e il bambino, dice, giacente nella mangiatoia, anticipo simbolico di quella deposizione nel sepolcro. Il canto all'Evangelo, tratto da Lettera agli Ebrei, primo capitolo, i versetti 1 e 2, molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. In questo canto il protagonista è Dio e tutta l'assemblea è così guidata in quella consapevolezza che a prendere l'iniziativa salvifica è Dio e che è stato Lui a rivelarsi agli uomini. Ora, questa comunicazione divina non è precisata sotto il profilo dei contenuti, bensì, principalmente, dal punto di vista dei personaggi storicamente coinvolti in essa. Dio, i padri, i profeti, noi e il Figlio. Ora, questa presentazione sintetica dell'intera storia della salvezza focalizza il ruolo svolto dal Figlio di Dio, che è condurre gli uomini a incontrare Dio, il Padre, nella gloria, in maniera conforme al desiderio salvifico universale di Dio stesso. La preghiera di colletta dell'anno B recita così: O Dio, nostro Creatore e Padre, tu hai voluto che il tuo Figlio, generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana famiglia. Ravviva in noi la venerazione per il dono e il mistero della vita, perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore, e i figli crescano in sapienza, età e grazia, rendendo lode al tuo santo nome, per Cristo nostro Signore. Dunque, la liturgia odierna ci invita a riflettere sul tema della famiglia, alla luce di quella comunità esemplare formata da Giuseppe, da Maria e Gesù, che i testi evangelici ci descrivono, seppure con grande sobrietà e discrezione. La famiglia può essere considerata giustamente perno vero e insostituibile di una solidarietà di base importantissima, sia sul piano naturale, ovvero la trasmissione della vita, la convivenza, la comunità di amore, di educazione, eccetera, ma anche sul piano soprannaturale, perché fondata sul sacramento del matrimonio, è ordinata a promuovere anche la crescita della fede e della carità. San Paolo, quando parla del fondamento della famiglia, cioè del matrimonio, lo chiama sacramentum magnum, proprio in ordine a Cristo e alla comunità ecclesiale. Il sacramento del matrimonio contiene in sé un forte dinamismo di rinnovamento e di crescita, non solo nel senso di ampliamento quantitativo, ma proprio come assimilazione e testimonianza del mistero di Cristo nella comunità ecclesiale. Va annotato che la famiglia divina, eterna, unico vero esemplare onnipotente, in realtà, lo abbiamo anticipato, si compone del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Nel Figlio, il Padre, donando lo Spirito Santo, si acquisisce anche una casa creata da tutti i suoi figli, il cui capo e responsabile è Cristo Signore risorto. Lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 6. A questa casa, costruita come la Chiesa Santa, la Madre, l'Orante, appartengono anzitutto la Madre Sempre Vergine e il Padre Putativo Giuseppe, con tutti i personaggi che nell'infanzia di Cristo e nella sua vita tra gli uomini in qualche modo lo attendevano, lo circondavano, lo servivano e lo accompagnavano come discepoli fino alla croce. Poi tutti i redenti, a cominciare dagli Apostoli, depositari della santità divina da portare al mondo, ecco, il coro degli angeli, la corte divina celeste, ecco, la famiglia di Nazaret è un esemplare mirabile, ma ancora umano, che si contempla tuttavia con gli occhi verso la famiglia divina eterna. Siamo nei primi capitoli dell'Evangelo di Luca, che introduce gradualmente i suoi lettori nel mistero dell'identità di Gesù. All'annunciazione a Maria e alla nascita a Betlemme segue la manifestazione del Messia nella sua città a Gerusalemme. Il Messia, il figlio di Israele, entra nel Tempio e viene consacrato a Dio. L'incontro è incorniciato da una introduzione e da una conclusione dove ritorna ripetutamente il riferimento alla legge. Ecco come possiamo suddividere la nostra pericope. I versetti 22-24 l'introduzione, i versetti 25-35 l'incontro con Simeone, i versetti 36-38 l'incontro con Anna, i versetti 39-41 la conclusione. Ma iniziamo a leggere la nostra pericope. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio, primogenito, sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombe, due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. secondo la legge di Mosè, è uno dei ritornelli ricorrenti in questa pericope, tanto da diventare un elemento di inclusione che circoscrive il brano. Lo ritroviamo infatti oltre ai versetti 22 e 24 anche al versetto 39. I genitori di Gesù sono ebrei autentici, pii, osservanti di quanto Dio aveva consegnato a Mosè e al suo popolo nella teofania del Sinai. L'occasione della prima visita del Messia alla città santa, a Gerusalemme, è dunque l'obbedienza alla legge mosaica che prescrive la purificazione della donna dopo il parto e il riscatto dei primogeniti. La purificazione della puerpera era prevista, si legga Levitico 12, versetti 2 e 8, ed è legata alle complesse leggi di purità che regolavano il ciclo mestruale, il parto e tutto ciò che aveva a che fare con il sangue. Mentre della consacrazione dei primogeniti si parla in Esodo 13, come una sorta di riscatto. La vita di ogni primogenito in cambio di un capo di bestiame minuto, e la motivazione è collegata con quella uscita dall'Egitto e il possesso della terra, dove l'elezione del Signore si manifesta sotto forma di protezione dei primogeniti di Israele dall'angelo distruttore. La prescrizione si applica ai maschi primogeniti, sia uomini sia animali. Ora, prima di procedere, mi sembra importante precisare che la purificazione della donna prescritta dal Levitico capitolo 12 è un rito da comprendere nell'orizzonte ontologico e non semplicemente etico. Non si tratta dunque della purificazione dal peccato, ma dalla vicinanza al mondo di Dio. Secondo il Talmud, la condivisione del potere di Dio di dare la vita rende la donna il santuario domestico attraverso il quale le benedizioni discendono su tutta la famiglia. La legge chiede dunque alla donna un gesto di desacralizzazione dall'eccesso di santità, maturata a contatto con l'origine della vita, per poter rientrare nell'ordinarietà dell'esistenza. Secondo le regole levitiche, il processo di desacralizzazione doveva avvenire con una duplice offerta, un sacrificio di comunione per il particolare coinvolgimento della donna nel mistero della vita e uno di espiazione per la sacralità del sangue disperso a causa del parto. Nel nostro testo il rito è sotteso nell'offerta di una coppia di tortore o di due giovani colombe. Non vi troviamo invece menzione del prezzo del riscatto del primogenito, 5 sicli, Numeri, capitolo 3, versetto 47. Gesù dunque non viene riscattato, ma consacrato, offerto al Padre al quale già appartiene. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio, aveva annunciato l'angelo. Primo capitolo, versetto 35. Mi sembra importante notare come proprio Luca, il terzo Evangelo, metta ripetutamente in evidenza il legame di Gesù con il Padre. Dal punto di vista narrativo è importante notare l'inclusione creata dalle prime e ultime parole di Gesù, pronunciate rispettivamente nel Tempio e sulla croce. Capitolo 2, versetto 49. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E sulla croce, capitolo 23, versetto 46, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco, tutta l'esistenza di Gesù sarà vissuta per il Padre e con il Padre. Egli deve compiere la volontà del Padre. Ed ogni sua scelta sarà compiuta nel rapporto con Lui. Conclude poi la missione per cui è stato mandato attraverso l'esodo profetizzato da Mosè ed Elia, ricordate il capitolo 9, versetto 31, la trasfigurazione, parlavano del suo esodo. Se la sua morte scaturisce dall'essere consegnato nelle mani degli uomini, consegnando se stesso nelle mani del Padre, trasformerà quella stessa morte nell'inizio della vita. Negli appunti troverete tutte le citazioni e i testi che occorre leggere con attenzione. Lo portano, secondo la legge di Mosè, a Gerusalemme nel Tempio per offrirlo al Signore. Parastesai to Kyrio. Ora, il verbo paristemi, tra i vari significati, ha quello prevalente di presentare al Signore la persona, l'offerta, a Dio, quale sovrano, giudice, Dio da adorare. E qui risalta un duplice fatto. Il primo, i genitori vogliono presentare come consacrazione il bambino al Signore in quel santuario della divina imperscrutabile presenza. E questo il segno, la tisia, il sacrificio, l'offerta, da notare la mancanza dell'articolo da parte dell'Evangelista che mette in risalto la qualità e la natura del sacrificio più che il valore individuale. Segno sensibile del sacrificio permanente con cui il figlio si dona alla comunione d'amore con il padre, ecco, in Luca, quando sarà cresciuto, Gesù, al capitolo 2, versetto 49, spiegherà ai genitori che la presenza divina permanente in lui, perché egli deve stare sempre nelle realtà del padre suo. L'altro fatto è la scoperta che i genitori non hanno la possibilità di offrire l'agnello per il sacrificio, ma poveri offrono col cuore pieno di commozione quello che hanno, una coppia di piccoli uccelli. I versetti 25-28, come abbiamo già detto, ci presentano l'incontro con un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. L'ipapantè, la presentazione al Tempio, produce l'incontro di questo divino bambino con il suo popolo. L'anziano Simeone e l'ancor più anziana profetessa Anna sono le figure meglio tratteggiate degli Evangeli dell'infanzia. Simeone viene al Tempio con la speranza di incontrare il Messia. Egli è simbolo di quella lunga attesa messianica e l'Evangelista Luca, in questo personaggio, descrive la realtà dominante del giudaismo al tempo di Gesù. L'attesa messianica, infatti, la speranza della venuta di un Redentore, l'unto di Dio, era molto forte nel popolo. La figura di Simeone non è conosciuta prima di questo momento e né sarà più nominata dopo. Simeone, il cui significato è docile all'ascolto del Signore, è conosciuto come uomo giusto e pio, come era stato detto di Noè, Genesi 6:9, o di Giuseppe, Matteo 1:19. Di Simeone si dice ancora che era prosdecomenos, aspettante, e il participio presente sottolinea una qualità propria del soggetto. L'azione dell'attendere è una qualità aderente alla sua persona. Egli è colui che attende, ma non in modo passivo. Il verbo, infatti, indica un movimento pros, verso, in una direzione che è decomai, accogliere. Il suo è un andare incontro per accogliere, dovremmo tradurre letteralmente. Simeone, come tanti altri pi ebrei, attendeva la paraclesis, la consolazione di Israele. Questa era una promessa antica. Isaia 40, versetto 1. Consolate, consolate il popolo mio. Sacerdoti, parlate al cuore di Gerusalemme. E l'attesa di questo giusto e pio era guidata e confortata dallo Spirito Santo, che si dice era sopra di lui. Questo medesimo Spirito gli aveva comunicato anche che non sarebbe morto prima di vedere il Cristo del Signore, ovvero il Messia, l'unto, il Salvatore del suo popolo. Dopo l'incontro, Simeone dice: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele. È la preghiera che conclude a compieta la nostra giornata. Ci abbiamo la buona abitudine di pregare secondo quanto ci viene proposto e consigliato dalla Chiesa. L'anziano Simeone, ricevuto tra le braccia il bambino, innalza al Signore la sua eulogia, in ebraico berakà, ovvero la benedizione biblica, che è lode e azione di grazia per il Signore, con i suoi titoli e le sue opere. Alla benedizione tradizionale, che non è riportata, ma secondo quanto si era solitamente dire, potremmo indicare ad esempio l'espressione «Benedetto tu, Signore Dio nostro, Re dell'Universo, poiché ci facesti risorgere e ci vivificasti e ci facesti giungere fino a questo tempo». Ecco, il santo anziano aggiunge a questa invocazione una preghiera personale che alla lettera suona così: adesso congedi il servo tuo, sovrano, secondo la parola tua con la pace, poiché videro gli occhi miei la salvezza tua, che tu preparasti davanti a tutti i popoli, luce per la rivelazione delle nazioni e gloria del popolo tuo, Israele. C'è qualche differenza con quella che solitamente ci viene proposta, anche perché troppo precipitosamente si tende a interpretare il versetto 29 con un imperativo, come se Simeone desse il permesso al Signore di richiamarlo a sé. Ora, il verbo greco apolieis è un presente indicativo e non imperativo. E dal versetto 26 la promessa era che non sarebbe morto prima di aver visto l'unto del Signore. Ora la visione è avvenuta, secondo la parola divina, con la pace, e Simeone ora può morire. Ma la preghiera personale di Simeone è una domanda serena, non angosciata, di un pio e fervoroso che, come tutti i poveri di Dio, gli Anavim, Adonai, possono porre al Signore domande pressanti. Noi nel Salterio abbiamo una miniera di queste domande, spesso addirittura irriverenti. Alcune di queste domande chiedono una risposta, altre non la contemplano. La domanda del giusto Simeone non prevede risposta. Egli accetta la sua apoliesis alla lettera, lo scioglimento dei pioli della sua tenda terrena. Non si oppone, però non esita ad esprimere al suo Signore sovrano il suo naturale rimpianto. Proprio adesso, che secondo la promessa ha visto la salvezza del Signore, che è il bambino, vorrebbe vedere anche l'opera salvifica con le sue conseguenze. Simeone, che è anche un profeta riempito di Spirito Santo, sa che vedrà solo l'alba di quella luce per le nazioni e il segno di quella gloria del popolo di Dio Israele. Sa, ma umanamente vorrebbe vedere di più e gioire di più per quanto si sta realizzando. I versetti 33 e 35 ripresentano i genitori che in questa selva di realtà sono meravigliati per quanto ascoltano. Il padre e la madre di Gesù possono solo intuire il senso misterioso delle realtà divine che poi a 12 anni quello stesso bambino indicherà loro. Simeone li benedisse e parlò a Maria. Come profeta dello Spirito Santo, Simeone parla a Maria annunciando il prodigio del figlio. E sono parole arcane e gravi. Esse presignificano la tragedia di chi in Israele non accetterà la gloria di chi li visita, oppure la vita nuova e la risurrezione per chi vorrà ricevere la gloria nel cuore e nell'esistenza. Quel bambino è segno di contraddizione, e stiamo attenti, non un segno di condanna, ma di offerta. Dio infatti mostra il suo figlio, lo innalza per essere universalmente visto, in modo che ognuno potrà scegliere se avversarlo o essere docile all'obbedienza accettevole. E a te una spada trafiggerà l'anima. Gli Evangeli evitano di descrivere i sentimenti, le emozioni umane e spirituali della Madre di Dio. Qua e là spunta qualche preoccupazione nel tempio fra i dottori, o il pericolo che Gesù corre per la sua predicazione e per i miracoli, ma nulla di più. Degli Evangeli solo Giovanni racconta della presenza di Maria sotto la croce, i sinottici non ne parlano affatto. E ricordiamo anche che né lei, come neppure le donne fedeli, piangono per l'orribile dolore della condanna, come invece fanno le pie donne ebree che assistono i condannati a morte del loro popolo. Si legga l'Evangelo di Luca al capitolo 23, i versetti 27-31. La spada di Simeone viene invece a dare certezza dell'indicibile strazio del cuore della madre. Questa spada nel cuore la porta alla decisione simile, benché infinitamente maggiore, di quella di Abramo, che offre l'unico figlio, quello amato, Isacco. È la spada della divina parola, a cui Maria, resa tutta grazia come la serva del Signore, si offrì con fede e amore senza limiti, affinché tutto fosse fatto secondo la parola divina. la medesima spada della divina parola, trafiggerà il cuore di tutti i fedeli che nel battesimo sono chiamati a un'esistenza sacrificale, ovvero di fedeltà, di testimonianza davanti al loro Signore. La parola è una spada affilata che divide i pensieri più nascosti del cuore e che rivela ogni più segreta realtà, quella alla quale si deve rendere conto, scrive l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 4, i versetti 12-13. Ma ora, ai versetti 36-38, un altro incontro singolare, ben tratteggiato, una donna santa, una profetessa di Dio, la vedova Anna, il cui nome, l'equivalente maschile è Yohanan, significa «il Signore fece grazia». Questa donna è figlia di Fanuele, in ebraico Funel, volto di Dio, della tribù di Aser, una lontana tribù del settentrione. Nella Santa Scrittura il Signore ama tutti, ma sappiamo che predilige stranieri, orfani e vedove. Si legga Esodo 22, 20-21 e gli altri numerosi passi che si dilungano in tutta la Scrittura. Il Signore è definito padre degli orfani e difensore delle vedove, Salmo 67, 6, versetto 6. Le vedove accolgono con carità i profeti del Signore. Primo libro dei Re, 17, 9, Elia. Esse liberano la città di Dio, libro di Giuditta. Il Signore resuscita alla vedova di Naim il suo figlio unico, Luca 7, 11, 17. Loda come grande davanti a Dio la vedova povera che dona al santuario ogni suo avere, Luca 21, 1, 4. E si ricordi come le sante vedove servano i santi apostoli e nella Chiesa formano un vero e proprio stato consacrato sotto la tutela degli apostoli stessi e dei loro discepoli. Prima lettera a Timoteo, capitolo 5, i versetti 3 e 16. Bene, questa donna si dice aveva 84 anni. L'Evangelista ha riportato l'età di questa donna. Ora, senza calcare troppo, non si può non cogliere il valore simbolico di questo numero. 84 può essere scomposto nella moltiplicazione di 12 per 7, dove 12 è il popolo di Israele e 7 è la pienezza. Ma 84 è anche il doppio di 42, che indica gli anni dell'attesa nel dolore e nella tribolazione. Questa donna aveva atteso il doppio degli altri, per intensità e speranza. La sua vita era fatta di digiuni e preghiere, come sarà la prescrizione del Signore per i suoi discepoli, Matteo 17, 21. Questa donna viveva in adorazione nel Tempio, pur potendo entrare solo nel cortile delle donne, dove attraverso due porte che davano nel cortile degli uomini e poi in quello dei sacerdoti, poteva seguire da lontano il culto divino. Per lei non c'è un riferimento esplicito allo Spirito Santo, ma la sua qualifica di profeta la pone certamente in un rapporto di dipendenza dallo Spirito, che la rende capace di trasformare la Scrittura in parola, di penetrare i segreti di Dio, di renderli incontrabili alla sua generazione. Anna, come Simone, rivela, come Simeone, scusate, rivela la verità di Gesù a tutti coloro che hanno il cuore disponibile ad accoglierla, un cuore aperto alla novità di Dio. Anna giunge nel Tempio all'apertura del mattino. è lì per assistere al primo sacrificio. Ora, la pericope non precisa se ella vide il bambino, se parlò ai genitori, ma lo fa supporre. Come i pastori di Betlemme, prosegue a parlare di lui, del bambino, facendolo conoscere a tutti quelli che attendevano la redenzione, ovvero il riscatto, litrosin è termine che indica la libertà ottenuta dal servo dietro pagamento di un riscatto. I versetti conclusivi. Adempiuto ogni cosa, i versetti 39-40. Cala il sipario sull'episodio del Tempio. La famiglia di Nazareth ritorna all'ordinarietà. Con il versetto 41 Luca poi coprirà i 12 anni. Quando ebbe adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fece il ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Passerà tempo per la seconda visita al Tempio di Gerusalemme. Luca sintetizza in pochi termini il cammino umano di Gesù. Per i genitori inizia quel cammino di purificazione in quella progressiva e dolorosa coscienza dell'identità del figlio e del mistero a cui appartiene. Come i discepoli, anche Maria e Giuseppe sono chiamati a porsi in viaggio, a seguire Gesù. Il duplice riferimento poi allo stupore e alla non comprensione indica l'impossibilità di rinchiudere Dio dentro il perimetro di pensieri, leggi, tradizioni, luoghi sacri. Dio è oltre perché è altro. Dio è mistero e libertà. La stessa sapienza e grazia che accompagna la crescita del bambino accompagnerà anche la crescita dei suoi genitori in una adesione fedele che non chiede di capire ma di seguire. Fecero dunque ritorno a Nazareth di Galilea. Gli adempimenti della legge santa sono terminati. E questa non è una mera indicazione di un itinerario qualsiasi, ma secondo la teologia lucana, questa è la prima fase di un adempimento. Nazareth, Betlemme, Nazareth. La seconda fase, Nazareth, Gerusalemme, Nazareth. Gesù tra i dottori dice ai genitori: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Luca 2,49. Vi sarà poi una terza fase, da Nazareth a Gerusalemme. È la fase dell'adempimento, perché a Gerusalemme non vi sarà più nessun'altra fase, ma a Gerusalemme, dalla croce, scaturisce la redenzione, la consolazione, lo Spirito Santo al mondo intero. E chiude Luca il suo Evangelo: nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Luca 24, 47, 49. Tre fasi. È un adempimento finale. Un adempimento e delle fasi che competono al divino inconsumabile Spirito Santo. E non è un caso se il complesso del cosiddetto Evangelo dell'infanzia è interamente permeato dallo Spirito Santo. Ricordiamo la concezione virginale, il bambino che cresce e si fortifica per l'opera a cui il Padre lo chiama e lo invia. Chiudo con la preghiera del prefazio di Natale e quella dopo la comunione. Prefazio di Natale, terzo. In lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo. L'uomo mortale è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. E la preghiera dopo la comunione, Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.